Oggi, stasera il primo argomento che toccheremo è l'eclissi. Non si può non stare a cavallo con quello che succede, no? Però prima volevo raccontare una storia brevissima, ma proprio qualche minuto fa ho visto questo videoclip. All'epoca, quando le persone ogni domenica andavano a visitare il Rebbe, che lui stava in piedi ore e ore a dare a ogni persona un dollaro da poter lui dare in tzedakah, allora c'erano qualche secondo che le persone potevano chiedere un consiglio, una benedizione e così via. Ok, nel video fa vedere che passa questa signora con un bebè in braccio e dice al Rebbe che l'anno prima loro erano, lei e il marito, erano passati davanti al Rebbe a chiedere una benedizione perché non riuscivano ad avere figli. E dicono: guarda, Rebbe, tu c'hai una benedizione e questa è la tua bambina, è la bambina del frutto della tua benedizione. E allora sono venuti qua a ringraziarti. E Rebbe cosa risponde? Questa è la bambina di Dio, dovete ringraziare Dio. Qualsiasi altra persona direbbe, prenderebbe i meriti suoi di aver benedetto una famiglia, di avere un figlio. Ma il Rebbe sempre, non è la prima volta, sempre quando ci sono casi del genere, il Rebbe sottolinea: ringraziate Dio, non ringraziate me. Sì, sembra una cosa sottintesa per un tzaddik, ma non per forza, non per forza lo è. Così, ho visto questo video, ho pensato di condividerlo con voi. Ok, eclissi. Eclissi solare che oggi in gran parte dell'America c'era questo, si vedeva l'eclissi. Domanda è: si dice una benedizione per l'eclisse solare? Sembra che l'eclisse solare di oggi, qua scrive, è il primo in più di un secolo che sarà visibile negli Stati Uniti. Questo era probabilmente il penultimo eclissi, quello di qualche anno fa. Alcuni dicono che le eclissi sono un segno di malaugurio. Chas v'shalom. Allora lui chiede: qual è la versione ebraica di questo fenomeno? Mi chiedo anche. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: mi chiedo anche se c'è una benedizione da dire quando si vede un'eclisse. Ho notato che ci sono benedizioni per molti fenomeni naturali, come fulmini, tuoni, c'è una benedizione, sull'arcobaleno c'è una benedizione, sui terremoti c'è una benedizione, ma non ho visto nulla riguardo le eclissi. Ok, interessante. Risposta. I saggi del Talmud dicono: quando i luminare vuol dire il sole e la luna, quando i luminari, perché vengono colpiti, dice il Talmud, è un cattivo presagio per il mondo. A cosa possiamo paragonare ciò? E dice: ad un re in carne e ossa che preparò un banchetto per i suoi servi e mise una lanterna per illuminare la sala. Poi si infuriò con loro e disse al suo servo: prendi la lanterna da loro e falli sedere al buio. Qua finisce la storiella del Talmud. Il Talmud continua poi una descrizione dei peccati per cui i luminari vengono colpiti. Sorge però una domanda. Già ai tempi del Talmud era nota la prevedibilità delle eclissi. Qua stiamo parlando, il Talmud fu completato nel V secolo in Babilonia, cioè non l'altro ieri. Ed oltre alle conoscenze scientifiche note all'epoca, i saggi del Talmud sapevano calcolare le eclissi per via per via dei calcoli precisi e complessi che facevano per stabilire il capomese ebraico. Adesso, l'altro questo Shabbat, abbiamo letto proprio questa parasha, abbiamo tolto due sefer, abbiamo letto nel secondo sefer a Chodesh Hazelachem, era Shabbat Chodesh, che appunto la Torah raccontava. E lì dove la Torah racconta dove, come si fa il mese, che tutto il calendario ebraico è calcolato in base a questa parasha, tutte le festività sono calcolate in base al mese e così via. E lì abbiamo detto che il mese lunare è 354 giorni e ogni mese ha di media 29 giorni e mezzo. E mi ha spiegato l'altra volta che è la ragione per cui che ogni 3 anni si fa una sorta di conguaglio, per modo di dire, e aggiungiamo un mese per bilanciare che il mese sia, e l'anno sia, chiamiamolo normale. Allora, qua dice, oltre alla conoscenza, perciò già i nostri saggi del Talmud del V secolo sapevano cos'era l'eclissi, sapevano come calcolare. Sapevano tutto già alla precisione, appunto perché loro sanno calcolare, sanno guardare gli astri e fare tutti i vari calcoli, che sono cose molto difficili, molto, dei calcoli molto particolari e così via. Ok? Interessantemente, un'eclisse solare può avvenire solamente nei giorni prima del nuovo mese ebraico. Infatti, stasera, domani, è il primo giorno del mese, lo Shkodesh. E oggi c'era l'eclissi. Vediamo qua, abbiamo una prova che l'eclissi può avvenire soltanto prima del capomese. Quindi, come mai i saggi del Talmud dicono che un'eclissi è segno di malaugurio causato dai nostri peccati? Dopotutto, essi sapevano che l'eclissi era prevedibile. Perciò, vedi, qua dicono, loro potevano già calcolare tra le varie cose anche un'eclissi. Vero o no? Perciò, se loro sanno calcolare un'eclissi, vuol dire che l'eclissi non è una cosa che dipende dai nostri peccati, è una cosa, non so, naturale, chiamiamola così, tant'è che loro lo calcolavano. Dopo tutti essi sapevano che era prevedibile, ma allo stesso tempo credevano che i peccati non sono prevedibili. Ancora più sconcertante il Midrash di Pirkei Rabbi Eliezer, che precede il Talmud, mantiene che le eclissi sono sia un fenomeno astronomico naturale che un segno negativo. Perciò è vero che un'eclissi è un fenomeno naturale, ma i nostri maestri ci dicono che è anche un segno che può essere negativo. Perciò abbiamo qua le due risposte, le due ottiche. La spiegazione semplice a questa domanda è che l'eclisse non viene causata da un peccato, piuttosto è un segno di un momento difficile, che è un'altra cosa. Un momento quando c'è una predisposizione naturale al peccato e pertanto il giudizio per il peccato è severo. Ci sono certi momenti nell'anno che sono momenti che si chiamano etratzon, momenti di buon auspicio, momenti di buon mazal, momenti che una persona può chiedere, pregare e la sua preghiera viene più facilmente esaudita e ascoltata. Al contrario, ci sono dei momenti durante l'anno che sono più momenti magari predisposti a qualcosa di magari meno positivo, un momento più difficile, un momento severo. Secondo il pensiero tradizionale, Il tempo non è omogeneo. Il Talmud offre numerosi esempi di periodi positivi e negativi nel tempo, appunto. Alcuni momenti sono più propizi per fare determinate azioni. La maggior parte, della saggezza di una persona viene ottenuta solo di notte. Cioè, la notte è un momento di studio, meditazione. Similmente, le ore mattutine sono considerate propizie affinché le preghiere vengano accettate. Perciò la mattina è un momento di preghiera e la sera è un momento di studio, di concentrazione. Vedete, ci sono dei momenti così, momenti così. Nascere in certi momenti, quando il bambino nasce, dipende da che ora è nato, da che giorno del mese è nato. Crea un'inclinazione a certi modi di comportarsi nel bene o al contrario. Tante volte abbiamo raccontato, no, che ci sono certi bambini che nascono in un certo punto orario e loro hanno la predisposizione a versare sangue. Versare sangue può essere mai sia un assassino, mai sia, ma versare sangue può essere anche un shochet, un mohel che fa la circoncisione, può essere anche un dottore, un medico che fa il chirurgo, perciò per forza di cose versa sangue. Perciò ci sono dei momenti che questo bambino nasce predisposto a, però lui può usare questi momenti, questa predisposizione ovviamente per il bene anziché per il male. Ovviamente tutto ciò non è contraddizione a un concetto fondamentale nel pensiero ebraico, cosa ovvero che gli esseri umani hanno il libero arbitrio. Tutti questi con questo concetto che si espande, alla fin fine, cosa ti viene dire? Abbiamo un libero arbitrio. La libertà è data ad ogni persona, dice la Mishnah, sia se essere giusti che il contrario. Perciò una persona può essere nato con predisposizioni negative, ma non per forza è obbligato a seguire questa sua indole. Tutti noi abbiamo delle indoli negative, tutto il mondo, tutte le persone abbiamo un qualcosa di negativo nel nostro carattere, una difficoltà nella nostra anima, nel nostro comportamento, tutti abbiamo. Però non è detto che noi dobbiamo essere sottomessi da questa nostra inclinazione. Anzi, il lavoro, la Torah ci insegna che tutto il lavoro nell'arco della vita di una persona è quella di sottomettere la propria negatività e di sopraffare, anzi di usare questa energia negativa e trasformarla e usarla per il bene. L'energia è una forza, è vero. Tu ce l'hai negativa in determinati aspetti del tuo carattere, è vero. Ma cosa Dio, cosa vuole Dio da te? Che tu questa energia, questa forza che tu hai, la prendi, ti impadronisci di lei e la usi al contrario per fare qualcosa di buono. Una persona magari estremamente tirchia di natura, benissimo, usa questa tua indole e sforzati di essere una persona che è capace di dare carità, per esempio, o qualsiasi altra cosa. Perciò non c'è il libero arbitrio e una persona può usare ogni cosa negativa anche per il bene. Perciò è impossibile che la tua tendenza innata ti porti immutabilmente al bene o al male. Piuttosto, il segno nel quale sei nato, perché i segni zodiacali esistono, tanti chiedono, ma nell'ebraismo il segno zodiacale come è visto? Il segno zodiacale esiste. Sicuramente ogni persona ha un segno zodiacale e ogni persona è influenzato da questo segno zodiacale. Ciò non significa che, appunto, che per forza debba fare quello che il suo segno zodiacale lo porta a fare. Il segno nel quale sei nato crea un'inclinazione verso certi comportamenti, tuttavia con un po' di sforzo a volte con tanto sforzo, puoi prevalere sulle tue tendenze naturali e perfino trasformarle. Ok? Tutto questo per dire che cosa? Ciò è il caso anche riguardo le eclissi e altri segni nei cieli. Quando Dio creò il mondo, egli creò segni nei cieli affinché le persone siano consce dei momenti quando ci sarà una predisposizione al peccato e alla punizione. Perciò Dio dà dei segnali per dire questo è un momento non simpatico. Per esempio, l'arcobaleno, che tutti amano guardare, fotografare, perché è una cosa rara, eccetera, è una cosa bella. In realtà l'arcobaleno non bisogna guardarlo. Si fa la barakah e non si guarda più, perché non è un buon simbolo, per quanto sia carino e bello, l'arcobaleno non è per niente un buon simbolo, perché ricorda la distruzione del mondo, no? Quando Dio creò, distrusse il mondo con il diluvio universale e promise di non distruggere mai più il mondo totalmente, allora in quel momento venne fuori l'arcobaleno. Era come un segnale del patto che Dio sta dicendo non distruggerò mai più il mondo. Però quando arriva oggi l'arcobaleno, è come se in questo momento Dio magari ha un attimo di ira verso il mondo, che vorrebbe distruggere il mondo, ma siccome ha promesso che non lo farà mai più, e il simbolo della promessa era proprio l'arcobaleno, perciò quando Dio magari è tentato, viene fuori l'arcobaleno per modo di dire, per ricordare a Dio il suo patto, la sua promessa che non distruggerà mai più il mondo intero, perché Sodoma e Gomorra l'ha distrutta, ma intero no. Ok, perciò qua dice che Dio dà dei segnali che vogliono dire che questo segnale, questo momento non è un momento propenso, non è un buon momento. L'eclisse stessa non è necessariamente un segno che le persone si comportano in modo negativo, come all'inizio abbiamo detto, bensì è un monito. State attenti in questo momento. Perciò quello che abbiamo detto all'inizio, che c'è chi dice che è un momento di malaugurio, eccetera, i maestri alla fine spiegano che è dei segnali che Dio dà, come appunto l'arcobaleno, anche l'eclissi è un segnale che dire popolo, persone, umanità, state attenti. Questo momento è un momento che può portare al peccato. È un momento di gvurà, un momento di difficoltà. Fate attenzione. Sforzatevi a fare buone azioni. Evitate situazioni che potrebbero mettere in difficoltà il vostro coraggio morale. Bello questo modo di dire, coraggio morale. Perciò oggi è un giorno dove noi dobbiamo aumentare le nostre buone azioni, perché nel mondo oggi questa crisi vuol dire che c'è possibilità che una persona faccia qualcosa di errato. Perciò Dio ci sta avvertendo, attenzione, oggi che è un momento un po' così, infatti è un momento buio, no? L'eclissi cos'è? Quando c'è buio, no? Che il sole viene coperto. Allora sappiate che nel mondo c'è un momento di fate attenzione, cercate di fare buone azioni e di mantenere la vostra identità ebraica, qua parla di coraggio morale. Ok? È ora comprensibile perché, sta rispondendo alla persona, non hai trovato una benedizione da dire quando si vede un'eclissi. Per tutto c'è una benedizione, per l'eclissi non c'è una benedizione specifica. Il Rebbe dice, spiega, che siccome le eclissi vanno usate come opportunità per incrementare nella preghiera e l'introspezione, quel segnale che Dio ci sta dando, piuttosto che incoraggiare benedizioni gioiose, perciò non si dice una benedizione. Perciò Non è un momento gioioso, è un momento particolare. Perciò il Rebbe dice, non c'è una preghiera, una benedizione, bensì è un momento che bisogna aumentare nelle preghiere, leggere i salmi o qualsiasi altra preghiera, e di fare mitzvot. Perché essendo un momento duro, diciamo, un momento particolare, critico, non c'è una benedizione, che di solito le benedizioni sono di gioia, bensì Dio ti sta dicendo oggi, quando c'è l'eclisse, prega maggiormente, fai più mitzvot. Nella storia della creazione, io lo trovo molto bello, molto affascinante questo discorso, questa idea qua. Nella storia della creazione del mondo, riportata nell'inizio del libro di Bereshit, di Genesi, la Torah disse così: e Dio disse che ci siano due luminari nella distesa dei cieli, cioè luna e sole, ed essi saranno segni per le stagioni stabilite e per i giorni e gli anni, luna e sole, che sono il calendario gregoriano e lunare. I commenti classici spiegano che le parole essi saranno segni, cioè la luna e il sole saranno segni, sono un riferimento alle eclissi. Da qui impariamo che questi fenomeni vanno intesi come segni per noi. Sono dei segnali che Dio ci sta mandando. Fate attenzione, oggi è un giorno particolare. Allo stesso tempo il profeta Geremia dice: ascolta alla parola che il Signore ha detto riguardo a te, o casa di Israele. E così dice il Signore: dai modi, dalle usanze, dai modi, costumi delle nazioni non imparerai, e dai segni del cielo non essere turbato. Perciò la Torah scrive di non essere turbato da questi segnali che Dio ti sta dando, come l'eclissi, in altre parole. Questi sono in effetti dei segni del cielo che Dio ci mette a disposizione. Segni che sono delle giornate particolari, che si può peccare, sbagliare e cadere. Eppure il profeta ci dice che non dobbiamo avere paura di questi momenti, poiché, come spiegano i saggi del Talmud, fin quanto una persona si comporta adeguatamente, non ha nulla da temere. Perciò, ricapitolando, l'eclissi è dafka un segnale che può essere che è su un momento non gioioso, non particolare, particolarmente buono, è un momento di attenzione. Ma ciò non vuol dire che noi dobbiamo avere il panico quando c'è un'eclissi, semplicemente dobbiamo aumentare la preghiera, aumentare l'introspezione, perché noi, come tante volte abbiamo spiegato, nonostante che c'è un segnale, un qualcosa scritto, noi siamo più forti. Ein mazal le Israel. Il popolo ebraico non ha un mazal vuol dire, non si intende mazal tov. Mazal, per esempio, non siamo sottomessi da nulla di astronomia. L'astronomia esiste, per esempio. Abramo e Sara, era scritto nelle stelle che loro non potevano avere figli. E infatti, fino a 99 anni e 100 non avevano figli, giusto? Di colpo Dio cambia il loro nome e diventano Avraham e Sara, anziché Avram e Sarai. Cambia i loro nomi. Allora sì, nel cielo c'è scritto che questi due nomi non hanno figli, ma cambiando il loro nome, allora sono riusciti ad avere figli. Oppure come la storia della figlia di Rabbi Akiva, no? Che non sto a ripetere, abbiamo raccontato tante volte, che lei doveva morire il giorno del matrimonio. Poi lei ha fatto una buona azione e si è salvata. Perciò un conto è quello che è la predisposizione. Un conto è quello che magari gli astri dicono e presentano. Un conto è la nostra forza. La nostra forza è al di là, al di sopra di quello che è la forza dell'astronomia, la forza superiore a quello che è. Noi siamo superiori a qualsiasi. Perciò non c'è, ah, lui era destinato, lui, tu sei nato predisposto a versare sangue e di sicuro sarai un assassino, no? No? Appunto, potrai diventare uno che fa le circoncisioni, per dire. Perciò c'è una predisposizione, ma non è assoluta. Ognuno è padrone e può prendere in mano la propria vita e trasformare qualsiasi simbolo eventualmente di negatività e trasformarlo in bene. Capite il punto? Perciò di base è vero, è un giorno buio, l'eclisse è un giorno negativo, un giorno buio, però non c'è niente che ci sottomette, noi non abbiamo niente che ci sottomette, soltanto Hashem decide. Quando noi appunto prendiamo questi momenti difficili e li usiamo, mettiamo più forza di preghiera e introspezione, possiamo cambiare benissimo tutto il valore di questo giorno. Prego, a voi.
Volevo fare una domanda. Se Avram e Sarai hanno dovuto cambiare nome per poter sconfiggere quello che gli astri dicevano, vuol dire che un essere umano che tiene il suo nome ha un suo destino predefinito o deve cambiare il suo nome perché ci sia una variazione al suo modo di vivere?
Bella domanda. Quando tante volte succede, mai sia quando una persona è malata, magari dicono che non ha speranza o che, allora gli si aggiunge un nome al nome che ha già, o Refael, che viene da Refuah, guarigione, o Chaim, che vuol dire vita, per allungare la vita. Perciò la tua domanda è lecita. Sì, ci sono dei momenti che una persona, per cambiare un po' il suo mazal, può aggiungere un nome. Sì. Grazie, Samuele. Chaim, tu sei a posto. Vittorio, tu sei a posto. Hai già il nome Chaim da quando sei nato. Avrai lunga vita e piene benedizioni. Amen.
Scusa,
Prego.
pensavo si può fare la stessa cosa, aggiungere il nome al Nino.
Sì.
Shlomo.
Si
Come
può fare.
bisogna farlo salire al Sefer?
Si può anche fare senza che salga fisicamente. Poi ne parliamo, guardiamo come fare.
Ne parliamo in privato?
Sì.
Va bene.
Però è una buona idea, sì. Qualcun altro? Dottor Messina?
Sicuramente l'uomo, diversamente dagli animali, non è un essere predeterminato, anzi è indeterminato. Gli animali sono determinati perché hanno un istinto, hanno un chip nel quale c'è il loro comportamento. Sì, hanno anche dei momenti magari
Gli
di... Ecco,
animali non hanno libero arbitrio, tra parentesi.
questo che intendo dire. Quindi sono determinati, cioè nel senso che seguono il loro... L'uomo, essendo indeterminato, cioè alla facoltà di libera scelta, può scegliere il bene o il male. Certamente uno può partire con un handicap, cioè magari con un masal non esattamente positivo, però con il suo sforzo, con il suo studio, con la sua riflessione, col suo tikkun personale, riesce a, con degli atti idonei o mentali o di preghiera o compiendo dei gesti, eccetera, a modificare quello che era la sua predisposizione iniziale, insomma.
Esatto,
Quindi
esatto,
è
esatto.
un atto decisorio quello dell'uomo. L'uomo deve decidere cosa essere, che poi ci riesca o non ci riesca, questo è un altro problema pratico.
Però
Ma
può.
è la decisione dell'uomo che deve, secondo me, far mettere il peso sulla bilancia, insomma,
Sì,
ecco.
no, ma la cosa bella è che l'uomo può eventualmente
Può, può.
sopraffare la sua cosa. Non sempre ci si riesce, è vero, ma
Non
può.
sempre facile,
Non è facile,
certo,
ma
ma
non è
la
mai
sua
impossibile. Non è
scelta è
mai
in grado di
impossibile.
modificare, sì.
Esatto. Grazie, dottor Messina. Sono
Oggi è
Maribel.
Rosh Chodesh, oggi è Rosh Chodesh Nissan, che è uno dei due capodanni grandi che abbiamo, oltre a Rosh Chodesh Elul e Rosh Hashanah Le'Anot Tu Bishvat. Quindi, siccome l'eclissi è di sole, che il sole rappresenta, come hai detto tu, il calendario gregoriano, non è un'eclissi di luna, che invece la luna rappresenta il popolo ebraico. Oggi per noi è un giorno, molta gente usa dire il Kiddush, fare la mozia, la cena di Rosh Chodesh Nissan, e i tripolini che mangiano una cosa che si chiama psisa, che è piena di zucchero e di altre cose, per augurare un buon anno, perché di tutti gli effetti l'ultimo mese è Adar, e questo è il primo, questo sarà per voi il primo dei mesi. Proprio Shemot 1:20 dalla Parashah di Bo. Quindi noi non dobbiamo assolutamente farci influenzare da questa cosa qui dell'eclissi generale. Noi andiamo avanti come Nachshon Ben Aminadab, convinti che quest'anno sarà l'anno della Geulah, assolutamente, già adesso, già pronto.
Amen, amen, amen,
Amen, amen.
amen, amen. Grazie, Rotas, grazie, grazie, grazie. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa o chiedere su questo primo articolo? Ok, passiamo a un altro articolo. Come mai così tanti dettagli? Noi sappiamo che la Torah, l'ebraismo, ha tanti piccoli e grandi dettagli, ma molte volte tanti piccoli accorgimenti, piccoli dettagli. Non fare così, non fare cos'ha, la virgola è proprio sembra quasi che. Allora, giustamente, questa persona dice: come mai tutti questi dettagli? Qualcuno ha il microfono acceso, lo spenga. Domanda. La religione ebraica sembra essere ossessionata dai dettagli, a volte che possono sembrare addirittura insignificanti. Che differenza fa quanta matzah si mangia la sera del Seder? Mangio un pezzo di matzah, appunto, so, dici no, c'è una misura. Devi mangiare kezait, almeno 28 grammi, minimo. Quale cucchiaio si usa per il latte e quale per la carne? E perfino l'ordine in cui si allacciano le scarpe. Beh, già che lo diciamo, lo spieghiamo velocemente. Il Shulchan Aruch racconta che quando noi la mattina ci mettiamo le scarpe, mettiamo prima la scarpa destra. Perché ogni cosa comincia, non soltanto le mitzvot, ma ogni cosa che noi facciamo la cominciamo con la destra. Poi mettiamo la scarpa a sinistra. Allacciamo la scarpa a sinistra e poi la destra. Non metti la destra e la allacci, metti la sinistra e la allacci. Metti la destra, poi metti la sinistra. Poi, quando hai messo la sinistra, gli allacci che appunto, come ci fanno qua dalla regia i segni, che ricordano appunto i tefillin che noi leghiamo sul braccio sinistro. Perciò vedete, anche come allacciarsi le scarpe, la Torah ci indica come fare. Allora dice lo scritto, chi chiede, secondo me queste piccolezze ci fanno perdere di vista le cose importanti. Scarpa destra, sinistra, allacciare. Uno può vederle come cose veramente. È il caso di chiamare spiritualità questi dettagli privi di senso? La domanda è molto, molto azzeccata, no? Se la Torah è così spirituale e cose molto trascendentali, la Torah si va a perdere nel come allacciare le scarpe? Un cucchiaio così, un cucchiaio cos'ha? 38, 28 grammi anziché 25. La domanda è molto lecita. Lina, come stai? Lina, un po' che non ti vediamo. Ma col beseder? Un piacere vederti. Allora, la domanda è lecita. Una parte della Torah così grande la rendete spiccia, guardando il centimetro, il grammo e così via. Ok, questa è la domanda. Il Rav risponde così. Ah no, e lui continua, dice, a proposito, ti ho inviato questa domanda via email una settimana fa, ma non ho ricevuto risposta. Perciò questa è la seconda volta che questa persona fa questa domanda a questo rabbino. Dice, sappi che io già la settimana scorsa ti ho fatto questa domanda, ma tu non mi hai risposto. Sarà forse perché ho finalmente posto una domanda alla quale non hai risposta? Ok, così finisce la lettera. Risposta. Il rabbino risponde: non ho mai avuto la presunzione di affermare di avere le risposte a tutte le domande. Mai detto una cosa del genere. Ci sono molte domande che sono al di là della mia comprensione. Nel tuo caso specifico, tuttavia, fate attenzione, ho inviato la risposta alla tua domanda immediatamente. Settimana scorsa, quando mi hai scritto, subito ti ho risposto. E il fatto che tu non abbia ricevuto la risposta, che tu non abbia ricevuto il mio email, qui è la risposta in sé. Cosa? Nella mia email di risposta ho tralasciato il punto prima del com. Pinco pallino chiocciola.com. Dice, per sbaglio il punto non l'ho messo, dando per scontato che l'email sarebbe comunque giunta a destinazione. Dopotutto mancava soltanto un piccolo punto, no? Si può essere talmente pignoli da distinguere yahoo.com piuttosto che yahoo.com, una parola unica. Yahoo è una, è come dire, Gmail o quello che è. Dice il Rav, non è ridicolo che tu non abbia ricevuto la email a causa di un piccolo punto? Geniale questa risposta, no? Dopo tutto un puntino. Ok. No, non è ridicolo. Tu hai una buona domanda. Non è ridicolo i piccoli puntini della Torah? No, non è ridicolo. Perché il punto non è solo un punto, ma rappresenta qualcosa di ben definito. E ha un significato che va oltre i pixel dello schermo. A me può sembrare insignificante perché ignoro le vie complesse dell'internet. Per me un punto qua, un punto là, non sono così dice, esperto dell'internet, però so soltanto che se includo il punto, il messaggio arriva a destinazione. Se lo escludo, esso si perde nell'oblio del web. Le usanze ebraiche hanno significati molto profondi. Ogni sfumatura, ogni dettaglio racchiude una miriade di simbolismi. E ogni punto vale molto. Quando le azioni vengono eseguite con precisione, viene inviata una vibrazione spirituale direttamente alla casella postale di Dio. Quando fai esattamente quello che Dio vuole. Se desideri comprendere il simbolismo del punto, studia la tecnologia internet. Se desideri invece capire il simbolismo dell'ebraismo, studia la Torah. Perciò è vero, la domanda è buona. Ah, questo grande Dio si perde dietro i piccoli punti? Sì, perché ogni piccolo punto racchiude in sé un mondo intero. Quello che per noi può sembrare una piccolezza, un piccolo accorgimento, un piccolo dettaglio, può essere quel punto che se appunto non lo metti, nell'email non arriva. Che differenza fa se io anziché quattro quattro specie di alberi a Sukkot, ne metto tre, o non metto quelle specie, ne metto altre, sono sempre verdi, che differenza fa? Mirto, salice, e questo, questo. Quest'anno il mirto non l'ho trovato, metterò le mimose per le donne, che ne so che. Diceva, che differenza fa? Sono quattro piante. Non c'è il cedro, metto un limone. Stessa famiglia. No, non è la stessa cosa, perché quello che la Torah prestabilisce è quello è preciso. Magari noi nella nostra mente umana non capiamo ogni dettaglio, il perché, il per come. Ma davanti a Dio, che ha deciso tutte le varie usanze, tutte le varie piccole cose, per lui ogni cosa ha il suo perché. Noi non lo capiamo? Questo è un altro discorso. Ma non significa che se noi non lo capiamo, anche un piccolo accorgimento non abbia la sua importanza vitale. Prego. Cosa ci dite? Domande? Aggiunte?
Ma ci sono cose che secondo me, ma non secondo me, ma secondo la Torah, sono molto importanti, anche se sembrano dei dettagli. Per esempio, perché ci mettiamo i tefilin sulla sinistra, sul braccio sinistro? Perché non te lo ce li possiamo mettere sul destro, anche se scriviamo con la mano destra? Qual è il problema? Scrivo con la mano destra, però, e mi metto i tefilin sulla destra. E invece no. Perché portano in questa azione, cioè il punto secondo me importante è che noi dobbiamo portare la materia nella spiritualità, perché dobbiamo creare
La spiritualità nella materia.
elevare la materia
Ah,
nella
elevare. Ok,
spiritualità
ok,
per preparare la casa per Hashem. Che cioè domani, anzi stasera, viene Mashiach ed è contento che gli abbiamo preparato bene la casa. Ecco. Quindi facciamo tutte queste cose che per elevare questa materia nella spiritualità, che poi tutte le mitzvot sono materiali, insomma, ci allacciamo le scarpe, ci mettiamo i tefilin, ci mettiamo il tallit, facciamo il Netilat Yadayim con le mani, con l'acqua, queste cose qua, le donne accendono le candele. Che poi, fra l'altro, mi è venuto in mente che sta storia della eclisse è una metafora sulla luce. Cioè, perché anche le donne devono accendere le luci, le candele di Shabbat per lo Shalom Bayit. Perché se non c'è, sono le, se lui, non ci sono le luci, non c'è Shalom Bayit, non porta lo Shalom Bayit di casa. Quindi, probabilmente, questa mancanza della luce del sole non porta lo shalom per il mondo, ecco.
Bello, grazie, bello, bello.
Quindi
Ok.
tutte queste piccolezze, che diciamo noi piccolezze, invece fanno sì che possiamo anche le brachot sul cibo, se si beve un bicchiere d'acqua, si fa shiakol, cioè sono tutte cose che aiutano a elevare la materia.
Grazie, grazie, grazie. Dottor Messina?
Devi dire
Ma
qualcosa.
io direi sul livello di Pshat. Possiamo dire che queste, tra virgolette, piccolezze, chiamiamole così, per capirci, secondo me ci servono per continuare a mantenerci online con Hashem. Cioè qualsiasi gesto quotidiano, anche apparentemente elementare, tipo lasciarsi le scarpe, lo faccio in quella maniera che abbiamo detto perché mi continuo a pensarci, continuo a rimanere con la testa attaccata ad Hashem. Ma forse c'è un livello più profondo, cioè l'uomo che decide di, virgolette, limitarsi è l'uomo che decide di allargare le proprie possibilità.
Vedo.
Mi spiego. Se io più possibilità ho di fare, più le possibilità diventano generiche e più io sono incapace di farle perfettamente. È la differenza tra il generico e lo specialista, tanto per intenderci. Ecco, se io invece riduco il mio campo d'azione, mi autolimito volontariamente a fare determinate cose, le cose che faccio le faccio bene, perché mi viene da fare solo quelle e bene quelle. Cioè, chirurgo fa solo il chirurgo e non fa, che so io, lo psichiatra, per dire, o non fa. Ecco, nella vita di tutti i giorni io mi limito, si fa per dire, a pensare a queste cose perché le voglio fare bene. Se invece io oltre a questo penso ad altre mille cose, posso anche pensare per un attimo di distrazione, tra virgolette, ma mi impedisce di rimanere fisso a fare le cose bene. Cioè
Focalizzare su una certa sì.
l'apparente limitazione crea invece una libertà. La libertà di fare bene queste cose, cioè non è più limitazione ma è libertà. Mentre la genericità diventa futilità,
È un po' un
diventa.
paradosso, un po' un
È un
paradosso, no?
paradosso. Come dice la Torah, la massa silenziosa, così che fa tante cose ma non fa niente in realtà. Mentre limitarsi, che sembra restrittivo, invece crea diciamo la perfezione, per capirci, insomma, usando un termine importante, insomma.
Però attenzione, vorrei fare una parentesi a quello che lei dice. Il concetto è giusto, però in pratica nell'ebraismo una persona non deve dire vabbè, faccio poche mitzvot, ma ne faccio bene.
No,
Una
fare
persona
tutte
deve
bene, tutte
oh,
bene.
vabbè, tutte bene, magari non riusciamo, no? Una
Certo,
persona deve dire, va
certo,
bene, io faccio le mitzvot,
certo. Certo.
anche se qualcuna non mi viene perfetta, la faccio. La faccio in
Ci
parte,
penso, e ci penso.
imperfetta, ma la faccio però.
Sì.
Metto i tefilin la mattina, ma non riesco a fare tutta la preghiera di Shacharit. Ok? Faccio soltanto lo
Non lo
Shema,
faccio.
però la mitzvah l'ho fatta. Perciò che non si inneschi un pensiero che se non riesco a fare una mitzvah in modo completo, allora non la faccio neanche. No,
No, non
questo
era
no.
questo il senso del
No, 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 no,
discorso,
no,
era quello
stavo,
della.
no, no, lo so, non volevo che magari qualcuno a casa potesse capire.
Certo,
Le
certo.
mitzvot vanno fatte, anche, ripeto, anche quando non riesco a fare in modo completo, vanno fatte. Poi, col tempo, pian piano, si può migliorare e farle in modo completo. Ok, era solo per aggiungere. Benissimo, andiamo al prossimo. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa o dire?
Volevo dire giusto una cosa, che quella storia che hai raccontato del punto è una delle basi della religione ebraica. Noi in questo periodo di Pesach, ci avviciniamo a Pesach e il nostro rabbino di Ginevra
Non ce lo
ci spiega.
ricordare, dai, lasciaci 2 settimane ancora di.
No, no, ma ci spiega giustamente tutte queste piccole puntualizzazioni di come togliere, perché, quando, e che l'1/60, se si fa prima di Pesach, si può utilizzare anche a Pesach. Cioè, tutte cose che fanno capire che se noi vogliamo veramente raggiungere un certo livello, dobbiamo focalizzarci veramente su questi particolari, su questi punti particolari. Come dicevi bene tu, le mitzvot si possono fare in un modo o nell'altro, però se riusciamo a rimanerci attaccato proprio da queste, tra parentesi, tra virgolette, piccole cose, ma che sono piccole cose che ci danno il senso della vita, che ci fanno capire veramente chi siamo, dove siamo e cosa facciamo?
Samuele, sei commovente.
No, vabbè. No,
Oh,
perché ci sto impegnando un pochettino.
io penso che un paio d'anni fa, o non so quando hai cominciato, neanche tu avresti creduto che potessi dire una cosa del genere.
Sì, probabilmente sì. Cioè, non ci ho mai pensato, non ho
Esatto.
mai pensato di poter. Guarda, quello che mi ha fatto specie, e qui chiudo, è stato Shabbat scorso che ero in sinagoga e c'era una persona che era lì da un paio di giorni e mi guardava dicendomi: sai, non so dove siamo. E io gli dicevo: guarda, siamo a questa pagina, a questa pagina. Se penso che un anno fa non sapevo neanche che cos'era un libro, quasi. E oggi mi permetto di dire agli altri, di spiegare agli altri quello che è. Mi sento
Vedi?
parte, partecipe a questa sinagoga e questo è bellissimo.
Vedete, per chi non conosce Samuele, Samuele ha appena compiuto 50 anni, no? E vedete che anche a 50, anche all'età di
50 anni
50,
una
vabbè,
volta.
51, dai, anche all'età di 51 anni una persona può imparare a usare il Sidur e insegnare al prossimo. Vuol dire che non è mai tardi.
E questo è bello, è proprio bello e consiglio a tutti di avvicinarsi perché aiuta tantissimo.
Fantastico, fantastico. Baruch Hashem. Grazie, Samuele.
Volevo solo aggiungere una cosa per quello che riguarda il famoso punto
Sì.
da elettronico. se tu prendi una qualsiasi apparecchiatura elettronica, che sia un giradischi, un televisore, un apparecchio industriale, e gli togli anche solamente una resistenza, un condensatore, un componente elettronico piccolissimo, non funziona più. Anche se ha 50.000 pezzi che lo compongono, ma tutto il circuito elettronico funziona grazie all'insieme del progetto e dello schema elettrico. E per quello che riguarda invece i tefillin del braccio, questi facendo i sette giri, oltre a comporre le sette sefirot, compongono quello che in elettronica, anzi in elettrotecnica, si chiama solenoide, cioè quella specie di trasmettitore ad alta frequenza che si usa in tutte le radio super eterodina e che si trova facilmente, si vede proprio che c'è un avvolgimento di sette spire, che è quello che noi mettiamo sul braccio.
Io quando voi fate questi commenti qua mi vergogno della mia piccolezza davanti alla vostra cultura. Lo dico a tutti i barba bianca, eccetera, eccetera, qua presenti. Capelli, barba bianca, veramente a volte mi vergogno di quanto non so. Grazie che partecipate, che i vostri interventi arricchiscono la lezione.
Ognuno sa la sua materia, per
Vabbè,
carità. Voglio
ok.
dire, io ho il mio mestiere, quindi lo so per quello. Eh?
Sì,
Se
Barry.
comunque non ci fossi tu, Rav, non ci saremmo neanche noi, eh?
Potessi stare comodo, comodo a berti una birretta con.
No,
Vabbè,
no,
dai.
no, ci piace essere qua
Dai.
con te.
Ok, facciamo l'ultima per stasera.
Le possiamo bere, Rav, le birrette al Carmel quando ci vediamo, no?
Eh
Quelle
sì,
che.
eh sì, eh sì,
Birra
eh
Messina beviamo, no?
sì. Ok, posso guardare, questa è interessantissima, simpatica e interessante. Posso guardare le vetrine in un negozio e poi comprare online a un prezzo più conveniente? Adesso spiega la domanda. Domanda, ecco la mia situazione. Entro in un negozio di elettronica e chiedo un consiglio a un commesso sulle macchine fotografiche digitali, per esempio. Il tizio, il commesso, mi spiega tutti i pro e i contro dei diversi modelli per mezz'ora. Lo ringrazio, esco dal negozio, poi mi metto al computer e compro online la stessa macchina fotografica che lui mi ha consigliato per mezz'ora a un prezzo più economico la compro perché la compro online. È disonesto da parte mia? Perciò lui dice: io vado in un negozio che vende un
Sì.
certo. Chiedo a questa persona, filo i segni, insegnare. Lui mi delucida tutto, perciò mi convince che questa è una macchina buona. Mi dice i pro, mi dice i contro, però io poi alla fine non lo compro da loro. Lo vado, lo compro online, ma pago di meno. La domanda è.
Ma io già lo so da prima, quello che voglio il mio programma.
Non ho capito che cosa, scusi, scusa.
Il mio. No, sono Rachel, ciao Rav,
Sì,
ciao a
infatti, ho
tutti.
detto scusa, infatti.
Il programma io già lo so da prima, già so che dopo voglio comprare da Amazon oppure lo scopro durante.
No, io vado già con l'idea che
Allora no, non si può
ho
perché fai
appena.
guesel disman di quel poveraccio che sta
Va
lavorando.
bene,
Rachel, calma. Ho capito.
ok. La tua onestà ti fa. Ok. Lo stiamo studiando? La domanda è molto lecita, no? Io vado da lui, mi faccio spiegare tutto, però non lo compro da lui, lo compro online. Risposta. Fate attenzione. Il comandamento che dice non rubare non si applica solamente a un furto materiale, non rubare un oggetto, non rubare soldi. La Torah ci ammonisce di evitare di rubare quello che si chiama in ebraico gnevat da'at, ovvero di rubare le menti delle persone, che significa fuorviarle con parole o azioni per ottenere un beneficio personale. Anche raggirare una persona con parole e fare in modo di. Anche questo vuol dire rubare. Io sto rubando la tua mente, la tua testa, la tua intelligenza, il tuo pensiero. Ok?
Per questo c'è l'obbligo delle fonti, no?
Per questo c'è? Per
L'obbligo di citare la fonte.
esempio, assumiamo, ad esempio, che tu ti stia sposando e che tu mandi un invito a un conoscente che sai bene che non verrà al matrimonio, no? Se la tua vera motivazione è di ottenere un regalo in cambio, e non desideri davvero che questa persona venga al matrimonio, in tal caso è considerato rubare la sua mente per guadagnare per un guadagno egoistico. Tu sai che se lo inviti, lui ti farà un regalo, ma tu sai che lui abita in America e non verrà al tuo matrimonio, per esempio. Perciò, se il tuo intento è lo invito perché so che mi farà un regalo, ma in realtà non voglio la sua presenza, ma solo il suo regalo, questo non è permesso. Tu lo stai, quello che si dice, stai rubando la sua mente. Se tuttavia lo stai invitando per onorarlo o affinché non si senta insultato, anche se uno abita in America e non può venire, non è che non lo invito per rispetto, un mio amico, un parente, quello che sia, comunque gli do la partecipazione, no? All'invito. Ma questo è un caso diverso. Io non lo faccio affinché lui mi faccia un regalo. Lo faccio per rispetto, per amore, per qualsiasi cosa sia, per fraternità, fratellanza e amicizia. In tal caso non stai prendendo, bensì stai dando rispetto alla persona. Tutto dipende dal tuo intento. Il Talmud proibisce di chiedere a un negoziante il prezzo di un oggetto che non si ha nessuna intenzione di acquistare. Si sta rubando la sua mente, facendogli pensare che lui è un potenziale cliente. Si direbbe che lo stesso si applica alla tua ricerca di una macchina fotografica. Il commesso e ha investito mezz'ora del suo tempo in te pensando di avere un acquirente. Se non avevi, o comunque un potenziale acquirente, perché non è detto che tu vai per mezz'ora chiedi e poi sei obbligato a comprarlo, no? Magari alla fine non lo compri perché non ti va, o qualcos'altro. Se non avevi mai, questo è il punto, se non avevi mai avuto l'intenzione di comprare la macchina fotografica in quel negozio, se già sei entrato soltanto per prendere informazioni, però pur sapendo che non avessi mai comprato da lì se non che in Amazon, allora hai rubato il suo tempo, poiché ti ha dato il suo tempo per nulla. Potresti discutere che il tuo caso è diverso da quello che riporta il Talmud. Dopotutto il commesso, tu dici, che ti ha aiutato, non è il proprietario del negozio, è semplicemente impiegato in questo reparto di vendite. Per lui non fa nessuna differenza se ha fatto una vendita o meno. Tu dici, è il suo lavoro, è pagato per rispondere, perciò che mi risponda. Il suo mestiere è di rispondere alle domande dei clienti, vero? Ma forse lui riceve una commissione per ogni vendita effettuata. Magari lui ha uno stipendio fisso e guadagna 5% su ogni macchina che riesce a vendere, ipotesi. Pertanto, non avrebbe perso il suo tempo con te se avesse saputo che non c'era nessuna possibilità di vendere. Chi sta lì a perdere tempo se sa che tu non lo comprerai? Inoltre, non stai forse rubando dal proprietario, comunque, che paga il suo staff per servire clienti genuini. Magari il tempo che tu gli hai fatto perdere, lui aveva magari un altro cliente che poteva servire e venderli. Perciò comunque hai fatto perdere tempo e eventuali introiti. Per risolvere il caso, potresti dire al commesso che compreresti questa macchina fotografica nel negozio se avesse lo stesso prezzo che trovi online. Allora questo puoi farlo. Dici, guarda, Se mi costa uguale, te lo compro. Quando si deve decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, in molti casi le azioni contano più delle intenzioni. Quando invece si tratta di rubare le menti, l'intenzione iniziale conta almeno altrettanto dell'azione. Perciò se tu sei partito già con l'idea, io vado lì, non lo comprerò mai perché gli costa di più, però intanto prendo informazioni da chi ne conosce e poi in base a quello che lui mi dice saprò se comprarlo o meno. Questo non si può fare perché si chiama gnevat da'at, stai rubando il pensiero di una persona. Perciò il rubare non è soltanto rubare cose fisiche, ma anche quello che si chiama il pensiero. Cosa ne dite?
Io rubo sempre il pensiero, allora, perché compro su Amazon.
Ma un attimo, compri Amazon, ma vai a chiedere a qualcuno?
E spesso.
Eh beh, non si fa.
No. Beh, io posso dire che ho fatto il venditore per molto tempo e mi è capitato spesso di vedere gente che veniva, chiedeva e avevo il sentore che non volesse comprare. Però penso che sia la capacità del venditore di far sì che la persona si renda conto che con l'appoggio, con l'ausilio del venditore ci può essere un qualcosa di che va avanti.
Questo è un
Quindi
altro discorso da fare del venditore.
no, ma io posso dargli le informazioni fino a che voglio dargliele, poi gli spiego. Se vogliamo andare avanti, quando capisco che vuole acquistare, gli do tutte le delucidazioni che voglio, se no rimango sul mio
Sì,
modo di
però
essere.
Samuele, questa non è una lezione di marketing, questa è una lezione di Torah. Quello che tu dici è giusto quando vuoi insegnare ai tuoi colleghi venditori dove fermarvi. Io devo
Certo.
insegnare, non fate i disonesti, che non tutti sono Samuele che vi mandano a spasso. Magari c'è uno che sta lì mezz'ora e non capisce che tu lo stai ingannando e ti risponde per mezz'ora. Ok, comunque abbiamo capito il
No,
punto.
comunque nel mondo moderno si sa spesso e volentieri che non è proprio un rubare, è un chiedere informazioni e si sa che spesso e volentieri succede che si compri anche fuori da quello che è il posto. Si
Ripeto,
sa,
il
si sa.
venditore, ok, ma il venditore o la persona che sta lì a vendere non può dire pagami se no non ti rispondo. Ovviamente deve rispondere, ma la
Sì.
domanda è l'onestà da chi sta da quest'altra parte. Se io so che non lo comprerò e vado soltanto a prendere informazioni gratuite, questo non si fa. Perciò
Va bene.
vediamo come Dio è così, come dicevamo prima, guarda i puntini. Che uno può dire, vabbè, è il suo lavoro, forse mi convince e lo compro. Dice, no, se tu parti già con l'idea che non lo comprerai lì, bensì online, non devi farlo. Perciò Dio va a vedere le piccole cose, il gesticolo,
L'intenzione, l'intenzione.
l'intenzione, il pensiero, tutto di una persona. E chi scrive i messaggi sappia che io non riesco a leggerli. Qualcuno li legge da parte mia o me li dite a voce? Ho visto dei messaggi, qualcuno vuole leggerli, per favore?
Io ho scritto quanto è giusto e dolce Hashem. Mamma
Bene,
mia, una stupidità.
già.
Allora ci sono diversi messaggi. L'Anna
Ok.
Berlin scrive e dopo compro su Amazon.
Eccola, l'abbiamo visto, ok?
Utente Zoom a tutti, non si può. Anne
Ok.
Azi è una mancanza di rispetto, secondo me.
Giusto,
E
ok.
poi utente Zoom quanto è giusto Hashem, e secondo me Anne, sempre Anne Azi, secondo me dobbiamo essere altruisti.
Perfetto, ok.
Ma adesso vi faccio ridere. Non avete idea di quanto la gente viene a rubare da me.
Ah.
Mi chiedono tutti notizie sull'autopsia, come si fa, come non si fa, poi se la fanno fare da altri.
Però. Però.
Questa è bellissima, con un po' il senso del macabro, ma
Era per farvi sorridere.
non erano comunque contenti,
Chiedono
insomma,
informazioni
poi dopo.
tecniche, così, no? Poi
Ma
dopo.
come mi tagliano? Ma...
Va
Comunque,
bene.
Zalman, non hai mai avuto rimproveri, eh? I tuoi
Eh?
clienti sono tutti d'accordo.
Sono tutti belli,
No, no,
fermi,
no.
mobili.
Non si sono mai lamentati, eh?
No.
Non ha mai ucciso nessuno, dottore. Sono già
No, no, no.
arrivati.
Uno era anche resuscitato, no? Ti ricordi,
Sì,
Salman?
una volta è capitato, sì.
Però.
Poi vi racconterò.
Ok.